Diamo il benvenuto al nuovo ospite, André Legni. Buongiorno André, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
Buongiorno, grazie Roberto, un saluto a tutti quanti quelli che sono in ascolto.
Allora, sono un piacere avere André stamani con noi a Radio RWS nella diretta del mattino e che poi andrà anche in replica nel pomeriggio, perché André è un uomo è un uomo insieme anche a una donna, sono una bellissima coppia che fanno parte qui dell'Istituto Avventista.
La donna
è
la moglie,
è Deborah, sì. È Deborah che fra l'altro con cui collabora anche in lavoro il pomeriggio. E André ha presentato una settimana fa la sua tesi di teologia, la prima tesi, diciamo quella di primo grado.
Triennale, sì.
Ecco, la triennale, ma lui ha già una laurea in ingegneria, anzi lui è una persona che ha deciso anni fa di rifiutare un lavoro, e sapete di questi tempi quant'è, perché a un certo punto è stato trascinato proprio da un'ispirazione di fare un corso universitario di teologia. Quindi una scelta interessante, una scelta condivisa anche con Deborah, immagino. E l'altro giorno io ho assistito alla tua tesi e ti ringrazio, che è una tesi che ha questo titolo: Gesù e Nicodemo, un incontro, una rivelazione, un cammino. E quindi si parla da un punto di vista proprio di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 3, i versetti dall'1 al 21. Ecco, ti volevo chiedere, proprio in questo senso, con quello che sta accadendo, che è successo praticamente in contemporanea, mentre tu ci esponevi questa tesi, scoppiava una guerra molto vicino a noi. Di guerre nel mondo ce ne sono tante. Ecco, quanto è importante il tuo percorso anche teologico, il tuo percorso da questo punto di vista nell'ambito del Vangelo rispetto a questa realtà? Quanto può avere a che fare anche con la tua tesi?
Grazie Claudio intanto per l'invito e Roberto per questa opportunità. Non ci avevo pensato in effetti a come associare la tesi a quello che sta accadendo, però effettivamente un collegamento lo vedo, cioè la mia tesi appunto affronta quella che è l'esperienza di quest'uomo, di questo capo dei farisei, di questo fariseo capo dei giudei, Nicodemo, e che ha un incontro notturno con Gesù. Gesù gli presenta una rivelazione straordinaria e Nicodemo, colpito da questa rivelazione, comincia un cammino di riflessione e di fede che lo condurrà poi appunto ad abbracciare il corpo innalzato di Cristo ai piedi della croce, riconoscendo in lui quindi il Messia con questa fede, diciamo così, non verbalizzata ma espressa mediante un gesto d'amore, come appunto la cura appunto del corpo di Gesù martoriato. Ecco, questo percorso di Nicodemo che il Vangelo presenta mi fa pensare che c'è al posto di Nicodemo questo incontro con Gesù, e avessero un po' tutte queste persone che fanno scelte anche a spese degli altri, dove in qualche modo viene meno l'amore, viene meno la verità. Ecco, se coloro che sono coinvolti in questo momento nel compiere ciò che è male, ecco, se anche queste persone come Nicodemo avessero l'opportunità, più che l'opportunità che ce l'hanno, avessero il desiderio come Nicodemo ha avuto di andare incontro alla luce, andare incontro alla verità in Gesù Cristo, ecco, forse ci sarebbe un po' meno male, un po' meno sofferenza in questo mondo.
Ecco, quindi André, ne approfitto per chiederti, diciamo, in questo colloquio tra Gesù e Nicodemo, che avviene di notte, di nascosto, però, ecco, forse l'aspetto che colpisce di più è che Gesù pone a Nicodemo l'esigenza della radicalità dell'esperienza con Dio, ossia bisogna nascere di nuovo. Se uno non è nato di nuovo, e tanto che Nicodemo dice: ma come è possibile? Si può forse tornare, no, nella pancia della mamma e nascere? Che poi è un modo per dire: ma tutto questo è fantasia, cioè siamo comunque talmente condizionati da quello che siamo che questo è utopia. Eppure Gesù risponde che se uno non è nato di nuovo, allora di fronte a questa radicalità c'è lo spazio per il realismo, visto abbiamo parlato anche della guerra, lì siamo ben lontani da qualunque tipo di nascita o rinascita, insomma.
Però è lì che nasce un cammino di Nicodemo, e Nicodemo nasce da lì, da quel punto che
vediamo, esatto. Sentiamo cosa ne pensa.
Esatto, cioè la cosa che mi piace e che amo di Gesù è che con i suoi interlocutori in generale, poi Nicodemo uno di questi, lui sempre presenta un progetto, lui presenta le cose come stanno, no? E poi lascia che sia l'altro, che siamo noi, che sia la persona coinvolta, a trarre le conclusioni, a scegliere cosa fare. Per esempio il giovane ricco, Gesù gli dice va e dà tutto ai poveri, ecco, lui di fronte a questa, a questo invito di Gesù rimane spiazzato e sceglie di andarsene, di non fare niente. Nicodemo invece accoglie la sfida e si mette in gioco, e quindi è disposto anche ad abbandonare alcuni pregiudizi, è disposto anche a lasciarsi interrogare, quindi a vivere anche il travaglio interiore, perché comunque quando tu ti trovi di fronte a una cosa totalmente nuova e quindi per te stessa sfidante, tu sei chiamato quindi a fare scelte diverse, fare scelte nuove, è un cammino. Cioè la cosa che mi piace di Giovanni è che, come Vangelo mostra, che Nicodemo non accoglie la rivelazione di Gesù dall'oggi al domani, ma ci mette del tempo, ci mette circa 3 anni, cioè dall'inizio del mistero di Gesù fino alla crocifissione e risurrezione. Questo tempo che passa, Nicodemo intanto riflette, si discute con i suoi colleghi, cioè si lascia interpellare anche da Gesù nel suo ministero. Quindi in questo senso fa capire che il passaggio dalle tenebre alla luce non è mai automatico, ma che può richiedere del tempo, così come certe nascite sono immediate, altre si mettono più tempo, c'è più travaglio. E quindi in questo senso questa parola di Gesù non è così lontana dalla realtà. Perché? Perché questa radicalità che appunto viene messa in campo ed è essenziale, però si confronta poi con la concretezza della vita, perché anche la proposta di Gesù che dice appunto che il figlio dell'uomo deve essere innalzato perché chiunque crede in lui abbia vita eterna, pure questa vita eterna che procede per Giovanni non è la vita eterna che arriverà un giorno quando verrà il regno, ma comincia già adesso. Cioè questa vita sofferta per Giovanni, per chi crede in Gesù Cristo, è già vita eterna. Cioè siamo già entrati in una nuova dimensione di vita, e anche questo qui è sorprendente e sconcertante.
Allora ti interrompo, Andrea, perché adesso ci ascoltiamo una canzone, poi riprendiamo ovviamente questa riflessione. E ci ascoltiamo di Eric Clapton, Tears in Heaven. È una canzone, come dire, dolente, perché fa riferimento alla morte di un bambino che era suo figlio, ma forse è anche una canzone che è adatta a quello che sta succedendo.
Una terrazza.
Sì, una cosa terribile, lasciamo perdere. Però, insomma, questi Tears in Heaven è anche una, come dire, una canzone che apre la speranza, perché lui dice: io so che comunque, vabbè, lui crede nell'immortalità dell'anima, vabbè, insomma, questo a prescindere da questo, comunque dà spazio alla speranza, non tutto è finito, eh? E credo che questo sia un bel messaggio anche per quanti sono nella sofferenza in questo momento in tanti paesi, e ovviamente pensiamo all'Ucraina innanzitutto. Ci ascoltiamo questa canzone e poi riprendiamo la conversazione con Andre Legni. Tears in Heaven, lacrime nel cielo, di Eric Clapton. Riprendiamo la nostra conversazione con Andrea Legni.
Sì, volevo riprendere da dove ci siamo lasciati prima di questa bellissima canzone struggente con André, e a un certo punto hai citato, insieme alla, diciamo, alla tesi di cui stavi parlando sul capitolo 3 di Giovanni da 1 a 21, l'incontro con Nicodemo, anche il giovane ricco. Ecco, in questo fatto del giovane ricco mi commuove, perché Gesù a un certo punto, quando gli fa la proposta lascia tutto, dai tutto ai poveri e hai già tutto il resto, lo amò e rispose. Cioè, prima di dirgli questo, Gesù lo amò. E mi sembra, esatto, che in Nicodemo ci sia, cioè Gesù ci deve dire qualcosa di spesso anche di forte. Io penso che Gesù sia più realistico del re, anche se a volte sembra di parlare di un irrealismo quando si parla di Gesù o si sente parlare di lui, ma quell'amò è, secondo me, quel seme che va insieme a quella proposta che può sembrare folle che lui ci fa al primo acchito. Mm-hmm. È così? E poi ti vorrei chiedere un'altra, te le faccio tutte e due le domande. Tu e Deborah, in tutta questa tua scelta di rinunciare a un lavoro in un momento che avevi già anche di un buon livello, di metterti a trovare un'altra, a studiare per anni teologia, poi tu sei anche uno molto pignolo, cioè è una decisione che avete anche preso insieme. Quanto lei, anche diciamo in questa tesi, ma in tutti questi anni, è stata fondamentale nella tua scelta?
Mm-hmm. Allora, sicuramente, partendo dalla prima questione, la cosa che emerge dai Vangeli è che ciò che Dio dice e ciò che Gesù dice, in quanto Dio che si è fatto uomo, ciò che Gesù dice e ciò che fa è sempre spinto dall'amore. Cioè, di fatto, se ci pensiamo, tutto parte dall'amore. Anche il dono stesso di Gesù, del Figlio, è un dono d'amore. E quindi c'è questa catena d'amore, questa catena che passa dal Padre che ama il Figlio e dona al Figlio, che il Figlio, donandosi, dona la vita a chi lo accoglie. E quindi l'amore dal Padre attraverso il Figlio raggiunge noi, tocca il mondo in tutta la sua concretezza, ci raggiunge e ci trasforma. Quindi l'amore è ciò che spinge, ciò che ha spinto e che spinge tuttora il nostro Dio, il Signore Gesù, nell'invitare gli esseri umani a cambiare vita, perché appunto questo invito è un invito ad accogliere un progetto di vita ben definito, che è quello appunto che vivremo poi nel regno, nella sua più autentica dimensione. Però già adesso siamo invitati a mettere in campo gli strumenti che Dio si può dare, no, dall'alto, che sono appunto gli strumenti dell'amore, fondamentalmente. Cioè, quindi anche in questo tempo di guerra e di drammi che poi ci portiamo dietro da secoli, ma comunque ultimamente siamo più toccati da queste vicende, no? Ucraina, Russia, eccetera. Io mi rendo conto che ancora l'amore c'è, perché lo vedo in questi gesti di solidarietà, cristiana o meno, comunque dove c'è un'attenzione per l'altro, una cura per l'altro, per accogliere la sofferenza dell'altro. Quando io vedo queste cose, io sento e vedo che quando veramente Gesù ha detto: in quanto l'avete fatto a uno di questi miei fratelli, l'avete fatto a me, ecco, è lì che io veramente vedo proprio il cristianesimo nella sua purezza. E quindi di questo sono contento, perché questo amore che Gesù ha dimostrato sulla terra sta continuando a trasmettersi da discepolo a discepolo e a fare del bene. Ecco, questo una prima così breve riflessione. Per quanto riguarda invece la seconda questione, no? Ecco, sicuramente Deborah è stata una grande è stata ed è una grande compagna di vita. Io veramente la ringrazio, perché continua a essere di grande supporto, non solo spirituale, ma proprio di incoraggiamento umano, di una continua fonte d'amore. Mi sta affiancando in questa vocazione, lei ha pienamente sposato in questo senso la mia vocazione, quindi chiaramente è stato un percorso condiviso anche la scelta, ma di fatto lei fin da subito mi ha sostenuto e ha detto: sì, questa è la tua strada, quindi ti accompagno. Ed è in questo senso veramente una valida compagna, diciamo, nel presente ma anche nel futuro ministero pastorale, che appunto comincerò quando sarà. E veramente in questo senso ringrazio il Signore, perché quando ti chiama apre le porte. Cioè, in pochissimo tempo, accogliendo questa vocazione al servizio, diciamo, al ministero pastorale, quindi preparandomi con gli studi di teologia prima, no? 3 più 2, quindi 5 anni di formazione, appunto tu ricordavi giustamente, io prima ho fatto un altro percorso, quindi come ingegnere civile, e avevo questa possibilità di lavorare in quell'ambito, e quindi ho rinunciato a quello proprio per raccogliere una vocazione che in realtà da tanti anni stavo respingendo, perché io finite superiori, dopo un anno subito mi è arrivata questa vocazione pastorale, ma io ho sempre accantonata, fino appunto nel 2016, quando ho accolto, ho detto di sì a questa chiamata del Signore, che poi di fatto è ciò che anche sentivo dentro, che mi piaceva anche fare, però avevo questa resistenza, e parlandone, e quindi dopo aver accolto un momento di preghiera particolare all'Open Day, le porte aperte di Villa Aurora, no?
Villa Aurora, che lo ricordiamo, è la facoltà avventista di teologia,
sì,
a Firenze.
Esattamente, esatto. E lì quel sabato mattina presto, in momento di preghiera, ho accolto questa chiamata del Signore. Parlandone poi subito con Deborah la mattina stessa, lei con gioia insomma ha accolto questa novità, e da lì è stato un po' il nostro cammino.
Allora,
poi siamo sposati,
Andrea,
e siamo venuti qua.
Complimenti anche per non solo la tua esperienza di vocazione, ma anche di coppia, che non so, mi sembra importante anche questo, davvero.
Ma direi di tutte e due, perché
infatti,
una donna che decide di appoggiarti.
Sono due vocazioni molto belle. Allora, André, noi dobbiamo lasciarti per motivi di tempo radiofonico, però contiamo magari di riaverti con noi, anche perché ci piacerebbe sapere che cosa progetti, che cosa speri, non solo sul piano personale, ma anche di apportare nelle comunità avventiste che servirai. Ma ne parleremo in un'altra occasione.
Ciao, a presto. Grazie.
Grazie.
A risentirci, a presto.
Ciao.